Buongiorno felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Buongiorno cari amici! Spero che abbiate passato un buon weekend, un po' umido a dire la verità, perché ha piovuto tutto sabato e domenica, però ci sta. Forse, a pensarci bene, siamo indietro di un mese, sembrava più una giornata di novembre che non di dicembre. Ma in ogni caso, insomma, con due buone castagne, un buon film e un plaid, spero che abbiate passato un buon weekend. Ed eccoci con l'inizio di una nuova settimana. Oggi voglio trattare con voi, qui a Buongiorno Felicità, un tema che mi ha sempre affascinato tantissimo e casualmente ho letto proprio questo weekend un articolo e lo voglio condividere con voi partendo sempre dall'idea che il conoscere, la conoscenza è libertà e la libertà è alla base della felicità. Vi voglio parlare della stele di Rosetta. Tutti ne abbiamo sentito parlare in qualche modo, addirittura spesso la citiamo nei nostri discorsi perché concettualmente sappiamo che cos'è. La stele di Rosetta è quel ritrovamento che ci ha permesso di decodificare i geroglifici, cioè ha permesso agli studiosi di capire i geroglifici, quindi questi segni, simboli. Tenete presente che i geroglifici hanno lo scorpione, hanno il gatto, il sole, eccetera, eccetera, e quindi sono delle rappresentazioni più che una vera e propria scrittura come la immaginiamo noi. E quindi il tema è stato: ma cosa volevano dire gli egiziani con quel modo di comunicare con i terzi? Ed ecco che la stele di Rosetta ha permesso agli egittologi di trovare sostanzialmente un vocabolario, cioè di trovare quello strumento per decifrare, decriptare quel linguaggio. Un po' per capirci è quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale quando si trovò il famoso codice Enigma e quindi sostanzialmente quando si riuscì, dopo la cattura da parte degli alleati di un sommergibile tedesco, a decodificare questo codice. Che cos'era il codice Enigma? Era di fatto una macchina in grado di creare dei codici segreti. In sostanza, le truppe alleate riuscivano ad intercettare le comunicazioni tra i tedeschi, ma non riuscivano a capire che cos'era, che cosa si dicevano, perché non riuscivano a decodificare i contenuti di questi messaggi. Cioè gli mancava sostanzialmente l'equivalente della stele di Rosetta per gli egittologi. E torniamo dunque alla nostra stele di Rosetta 200 anni dopo la decifrazione dei geroglifici. E lo facciamo con un articolo molto carino che è stato appena pubblicato su Elle Decor, dove si ricorda questa incredibile scoperta scientifica. Ritrovata dai soldati napoleonici, la stele di Rosetta ha permesso la decodificazione dei geroglifici egiziani. Quando i soldati francesi occuparono il forte di Rosetta in Egitto, non avrebbero mai potuto immaginare di diventare i testimoni del ritrovamento di un reperto straordinario come quello della stele di Rosetta. Il loro compito era infatti tutt'altro, quello di organizzare le difese per poter essere pronti a combattere le truppe dell'impero ottomano. E così, mentre si affannavano nell'edificazione del forte, usando anche parti provenienti dai siti degli antichi egizi, finì tra le loro mani un grande frammento di pietra con incisi sopra tre diversi tipi di scrittura, tra cui il greco antico. Scopriamo meglio allora la storia e il significato della stele di Rosetta. Realizzata in una pietra derivata dal granito, la stele di Rosetta deve il suo nome a quello dell'antica città di Rashid, che si trova sul delta del Nilo. Qui infatti è stata ritrovata la stele da parte del capitano della campagna napoleonica Bouchard, il quale si chiese se la scrittura sulla lastra non fosse la stessa ripetuta in tre diversi idiomi. Inevitabilmente, il reperto così recuperato venne mostrato agli studiosi francesi presenti in Egitto, che all'improvviso si ritrovarono ad analizzare un vero e proprio tesoro. Quei simboli e quelle lettere incisi sul nero frammento avrebbero di lì a poco permesso di decodificare il linguaggio degli antichi egizi e di conoscere così qualcosa in più su questa misteriosa civiltà. Sebbene la parte rinvenuta fosse già enorme, alta più di un metro e larga quasi 800 centimetri, in realtà non era che un frammento dell'originaria stele che doveva essere molto più grande, ma i cui resti sono andati perduti. Le ricerche effettuate sul sito, infatti, non hanno prodotto nessun risultato utile. Attualmente si stima che la dimensione complessiva della stele di Rosetta si aggirasse intorno al metro e mezzo e dalle iscrizioni manchino almeno altre 14 o 15 righe, oltre ad una probabile scena raffigurante il re presentato agli dèi con la protezione del disco alato, esattamente come nella stele di Canopo. Il testo inciso sulla stele di Rosetta, anche se non nella sua interezza, rappresentava un tesoro di inestimabile valore. Era un decreto che stabiliva il culto reale di Tolomeo V Epifane, re di Egitto, salito al trono nel 204 a.C. All'epoca il regno tolemaico era in guerra e si trovava anche a dover sedare rivolte interne, per cui il decreto sacerdotale fu usato in maniera strategica da parte dei sacerdoti per confermare la loro fedeltà al faraone e rendergli onore. Altre steli con lo stesso contenuto vennero poi apposte in tutti i templi egiziani. Da sottolineare come, prima della stele di Rosetta, non esistesse alcun modo di poter decifrare i geroglifici egizi, una scrittura che era stata ulteriormente resa incomprensibile durante il periodo tardo dell'epoca faraonica, tanto che dal IV secolo solo pochi egizi riuscivano a leggere i geroglifici, che presto si trovarono ad assumere più un uso decorativo che informativo. Come detto, la stele riporta lo stesso contenuto in tre diverse lingue. Fu bandita una gara internazionale per tradurla, cui presero parte studiosi di tutto il mondo, ma i contributi più significativi si ebbero soprattutto dagli accademici francesi e inglesi. Dopo numerosi studi e tentativi più o meno affidabili di decifrazione, a dare una svolta alla questione fu l'apporto del ministro degli esteri della Royal Society, Thomas Young, che nel 1814, su consiglio del francese Silvestre de Sacy, identificò alcuni caratteri fonetici che somigliavano a quelli del testo demotico, fino a notare addirittura 80 somiglianze tra i geroglifici e il testo stesso. Ciò lo indusse a pensare che la scrittura demotica fosse in parte fonetica e in parte formata da caratteri ideografici simili ai geroglifici. Questa sua intuizione fu particolarmente importante, al punto da portarlo a scambiare opinioni con Champollion, docente di Grenoble, che aveva già avuto a che fare con le traduzioni da geroglifici. Nel 1822, infatti, Champollion aveva visto le iscrizioni geroglifiche e greche dell'obelisco di File, in cui erano stati trovati i nomi di Tolomeo e Cleopatra, in entrambe le lingue. Basandosi sulla fonetica, quindi, lo studioso riuscì a identificare anche sulla stele di Rosetta i caratteri che facevano parte del nome di Cleopatra e da ciò fu in grado di ricavare una sorta di alfabeto dei geroglifici fonetici, che venne comunicato al segretario dell'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi. Fu tale lettera a rappresentare la vera svolta nella lettura dei geroglifici egizi. In base all'alfabeto creato dal francese, inoltre, anche altri studiosi furono in grado di tradurre completamente la stele. La correttezza del lavoro dello studioso venne in seguito confermata anche dalla scoperta e dalla traduzione della stele di Canopo, altra stele nelle tre lingue greco, demotico e geroglifici. Oggi la stele di Rosetta rappresenta il caposaldo dell'egittologia ed è a tutti gli effetti uno dei ritrovamenti più importanti della storia che è possibile ammirare presso il British Museum di Londra. Ragazzi, che meraviglia scoprire anche dei passaggi che magari non c'erano noti, che abbiamo dato per scontato o dove non abbiamo mai spinto la curiosità ad arrivare. Ebbene, un po' più arricchiti, ci andiamo a prendere il nostro buon caffè e iniziamo questa settimana col sorriso. Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista.